fare un intervento che visto e considerato che siamo in un contesto di studiosi, quindi persone per lo più addette ai lavori, il mio sarà un intervento un po' antipatico, nel senso che entrerò direttamente nel vivo dei contenuti dei testi per mettere, a mio parere, in evidenza gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questo lavoro. Credo che sia anche l'occasione giusta per fare un confronto fra studiosi su contenuti specifici, per cui ecco, mi soffermerò anche e soprattutto sugli aspetti che mi hanno convinto meno, proprio perché ritengo che partire da questi aspetti sia poi importante per determinare quei momenti di confronto, di riflessione e di crescita reciproca. Allora, innanzitutto volevo ricollegarmi a quanto diceva il professor Viola, perché mi dica della sua scarsa conoscenza e esperienza del fenomeno, però a mio parere forse a questo servono poi le contaminazioni, i confronti e le incursioni in territori differenti per poter capire meglio il fenomeno che si studia. Ha messo secondo me in evidenza degli aspetti che sono molto interessanti e molto importanti del fenomeno stesso e che poi a mio parere rappresentano dei punti deboli delle due ricerche che oggi noi presentiamo. Il professor Viola partiva dalla rilevanza e dell'importanza dei temi che vengono affrontati all'interno di queste ricerche. Su questo io sono assolutamente d'accordo e ritengo che il problema del rispecchiamento, chiamiamolo in questo modo, cioè dei processi di rappresentazione che producono a loro volta delle forme di adeguamento alla rappresentazione per cui l'oggetto non è mai quello che immediatamente percepiamo, ma è quello che si trasforma nel prodursi, e quindi quelle che vengono ad essere chiamate, per esempio, le apologetiche sulla mafia, abbiano a lungo contribuito a costruire il fenomeno mafioso e a fornire al fenomeno mafioso anche degli elementi di consenso che nel tempo gli hanno dato possibilità di diffusione oltre alle sue capacità fondate sulla dimensione della violenza. Il fenomeno mafioso nasce come fenomeno anche di classi dirigenti e nasce come fenomeno che si può avvalere di un apparato culturale che proprio lo legittima e che rende possibile fino al 1949 e poi 1952 in un altro ambito affine a un ministro della Repubblica e a un procuratore parlare dello stesso fenomeno mafioso in termini positivi senza che tutto ciò possa provocare contraddizione. Parlo per esempio di Mario Scelba che intervenendo nel 49 esprime la positività della mafia e del fenomeno mafioso stesso proprio a partire da questa apologetica che da un punto di vista della costruzione sociale e culturale del fenomeno aveva accompagnato il fenomeno nel tempo. Altro elemento di estrema rilevanza è quello che riguarda il problema dei mezzi di comunicazione di massa. Anche qui abbiamo degli esempi eclatanti che potrebbero essere portati, ne porto soltanto uno perché mi sembra estremamente importante, un pizzino ritrovato e consegnato da Massimo Ciancimino in cui si parla di una richiesta che Cosa Nostra avrebbe indirizzato a Silvio Berlusconi chiedendogli di avere a disposizione una delle sue reti televisive e dicendo che altrimenti sarebbe accaduto un triste evento che avrebbe potuto colpire i suoi familiari in caso di rifiuto alla richiesta di disponibilità. Di questa importanza che i giornali, la stampa, le televisioni hanno sempre rappresentato per le organizzazioni criminali, ne abbiamo anche sentore nei atti che riguardano l'omicidio di Mario Francese, dove viene fuori in maniera esplicita che Stefano Montate, non lui, ma in quel momento insomma è lo stesso Michele Greco, avevano le notizie dal giornale di Sicilia prima ancora che fossero pubblicate dal giornale, cioè le passavano dopo il vaglio e dopo venivano pubblicate sul giornale. Questo per dire che il problema del controllo degli organi di informazione è un problema importantissimo, perché appunto non è che il parlare di mafia coincida immediatamente con fare un danno alla mafia, ma molto spesso può servire proprio ad appoggiare, ad aiutare. Il problema ancora una volta è come si parla del fenomeno mafioso. Altro tema di estrema rilevanza e di importanza trattato nei libri è quello che riguarda il rapporto mafia-economia, ad esempio il problema degli appalti. Anche qui la dimensione degli appalti traccia un punto di connessione fra la dimensione economica, la dimensione politica e la dimensione criminale. Possiamo, anche in questo caso, possiamo risalire nel tempo. C'è per esempio tutta una vicenda interessantissima che riguarda il periodo in cui Lima era sindaco e Ciancimino assessore ai lavori pubblici, e in cui si realizza quello che è tristemente noto come il sacco di Palermo, e in cui la dimensione degli appalti e la concessione degli appalti era profondamente intrecciata con un controllo del voto che passava attraverso una raccolta di clientele capillari e che consentiva di orientare le scelte politiche insieme a quelle che sono poi le scelte economiche. Il rapporto Benivino, che è un rapporto del 1963 commissionato appunto al prefetto di Palermo, mette in evidenza come l'80% delle concessioni edilizie che erano state date per la ricostruzione di Palermo erano state date a 5 soggetti assolutamente sconosciuti, di cui 4 praticavano dei mestieri, uno solo era ingegnere, gli altri 4 uno era un muratore, l'altro un falegname, gli altri 2 uno il portiere di uno stabile e un altro soggetto, eppure anche lui piuttosto sconosciuto. Questo per dire appunto le intersezioni e l'importanza che può avere un approfondimento di questi ambiti specifici. Altro aspetto di grande rilevanza, a mio parere, che viene sollevato nei libri, in particolare in uno dei due, è su cui il Centro Pio La Torre sta lavorando da tanti anni e secondo me con un lavoro molto positivo, è quello che riguarda il problema dell'educazione alla legalità. Educazione alla legalità è anche sul termine legalità, che è un termine su cui il libro si sofferma, il libro Discorsi sulla mafia si sofferma, anche sul termine legalità ci dovremmo finalmente interrogare in maniera un pochino più laica. A mio parere dobbiamo andare oltre la legalità, come dobbiamo andare oltre la lotta alla mafia in quanto tale. La lotta alla legalità, laddove c'è qualcuno che le leggi le può modificare a suo piacimento, non serve più. Quando la criminalità mafiosa si intreccia con la criminalità economica, sono d'accordo con il professor Viola, è difficile pure dire quanto siano positivi o negativi gli effetti e quanto il riciclaggio dei capitali illeciti che viene investito in ambiti illeciti possa consentire poi di valutare la positività o la negatività di questi introiti di natura economica. Ci dovremmo chiedere effettivamente, come si chiede per esempio nel dibattito scientifico, se esista, e in questo caso lo dico veramente in termini di domanda, se esiste un'impresa etica, così come tante volte ci si interroga. Io ho dei profondi dubbi, però ecco, ci si potrebbe interrogare sulla sua possibilità di esistenza, su cosa questa effettivamente comporti, e ci si potrebbe anche interrogare se, come diceva Gandhi, bisogna liberare l'India dal colonialismo inglese o bisogna liberare e dare agli indiani la possibilità di essere cittadini democratici comunque e quindi liberarsi da qualsiasi forma di colonialismo. Ipotetico, possibile, presente e futuro. In questo senso mi chiedo se dobbiamo pensare che il nostro unico obiettivo, e lo dico avendo lavorato per anni su questi argomenti, se il nostro unico obiettivo debba essere la difesa della legalità e la lotta alla mafia intesa in un determinato modo, o se col cambiare delle circostanze potremmo estendere il nostro ambito di analisi e probabilmente cercare di ampliare e di modificare anche con il modo in cui nel frattempo l'organizzazione criminale si è modificata e quindi adeguare anche i nostri strumenti di contrasto all'organizzazione criminale e a quello che è diventata alla effettiva sua capacità di poter colpire e quindi di poter avere un peso all'interno della nostra società. Da questo punto di vista, per esempio, mi sembra una suggestione interessante quella che fa Vincenzo Ruggero quando dice la criminologia potrebbe diventare un'arma di pacificazione, laddove la criminologia orientata in un determinato modo potrebbe far vedere come alla base del crimine stesso, oltre a una dimensione di pura legalità, ci sia il problema della giustizia sociale. E come, a fronte del fatto che i soggetti che vengono colpiti sono sempre gli stessi, nonostante i tempi cambino, e come a fronte della disuguaglianza sociale, tale forma di criminalità si può diffondere e come effettivamente si può in qualche modo affrontare. Già negli anni 60 sociologi dell'organizzazione mettevano in evidenza come l'aumento delle diseguaglianze sociali avrebbe potuto comportare un maggiore aumento della criminalità laddove questa non è più criminalità ma è lotta per la sopravvivenza e quindi forse il problema va affrontato in maniera più ampia. Fatta questa premessa che rappresenta in qualche modo diciamo, l'ambito e l'approccio da cui le mie riflessioni partono, vado all'analisi dei testi e su questa analisi dei testi ecco, propongo quelle che a mio parere sono le quindi fermo restando l'interesse per il tema e fermo restando il fatto che sicuramente questi sono argomenti di centrale rilevanza, mi chiedo se non si sarebbe potuto affrontare in maniera diversa. Sono rimasta un po' delusa. Andiamo al primo testo, quello che riguarda i discorsi sulla mafia. Io intanto ho notato una certa frammentarietà nel lavoro, cioè mi è sembrato più un work in progress che una vera e propria ricerca compiuta. Il libro raccoglie 6 ricerche diverse che non sempre, devo dire, possono essere equiparate sia per metodi, sia per periodi esaminati, sia per strumenti che vengono ad essere presi in esame e che vengono ad essere utilizzati. E quindi ecco, ho notato, ma del resto in maniera molto elegante anche il professor Centorlino lo dice, nella sua introduzione parla di una eterogeneità di fondo, di una molteplicità semantica dei lavori. Quindi elegantemente anche lui rinviene questo elemento. Altro dato che mi lascia un po' perplessa, faceva bene il professor Viola a inserire queste ricerche all'interno di uno scenario anche teorico più ampio. A me sembra che in queste ricerche, almeno non c'è esplicitata nella bibliografia, ma non è un problema di presenza o assenza della bibliografia, non c'è nei modelli teorici che vengono ad essere utilizzati, o almeno non appare a me in maniera esplicita, tutta quella letteratura che, a mio parere, avrebbe potuto invece aiutare in un'analisi un poco più raffinata del tema oggetto di discussione. Anche perché di rappresentazioni e di apologetiche sulla mafia si parla ormai da tanto tempo, la professoressa Fiume negli anni '80 aveva organizzato, se non ricordo male, proprio un convegno a Palermo sul concetto di onore dove si metteva in evidenza proprio questa dimensione potenzialmente apologetica del fenomeno mafioso e dove già questi elementi cominciavano ad apparire e dunque non è una riflessione che nasce oggi. Probabilmente il fatto di poter sapere quello che è già stato scritto in America, in Italia e in altri contesti su questi temi, su processi di rispecchiamento che per esempio portano uno studioso americano a parlare di processo di padrinizzazione, cioè di costruzione dell'identità americana in relazione alla figura del padrino, ecco, secondo me avere presenti questi elementi poteva essere utile ed interessante per fornire alla ricerca un maggiore spessore analitico e una maggiore ecco, forma e capacità di penetrazione del tema. Altro elemento, l'uso dello strumento, il T-Lab. Il T-Lab è già stato utilizzato da alcuni anni all'interno delle ricerche del PRIN fatte con il professor Lorenzo ed è stato utilizzato proprio su tematiche che avevano a che fare con le intercettazioni di mafia, riferite al fenomeno mafioso, e dal T-Lab sono state anche messe in evidenza alcuni limiti. In questo caso specifico io ho delle perplessità riguardo all'analisi che viene fatta. C'è un'analisi che è un'analisi delle corrispondenze lessicali, ma l'analisi della corrispondenza lessicale è una cosa, l'analisi interpretativa è un'altra, cioè mi aspetto da come è presentato il lavoro un'analisi sulla narrazione della mafia e sul senso, quello che c'è è la corrispondenza lessicale. È una cosa utile e interessante, però c'è questo, cioè devo dire, è questo. Allora, mi sembra un po' eccessivo arrivare a delle conclusioni che il lavoro stesso, a mio parere, non supporta. Cioè, quando io leggo l'esito finale di questa operazione che caratterizza, va detto, la quasi totalità dei mezzi di comunicazione di massa è sintetizzabile nella tendenza mediatica all'omologazione, alla routinizzazione, alla spettacolarizzazione delle notizie. I media dunque riflettono in maniera deformata la realtà e tale distorsione provoca degli effetti nel sociale. Un'affermazione di questo genere presuppone uno studio su tutti i mezzi di comunicazione di massa, non su un anno soltanto, non solo sulle corrispondenze lessicali, e presuppone un ragionamento di tipo diverso. Ora, mi rendo conto che questo è più l'esito dell'entusiasmo del giovane ricercatore che rispetto a una ricerca che gli piace, che lo ha coinvolto, che gli è sembrato interessante, porta poi a fare delle affermazioni un po' esagerate, però ecco, a mio parere queste affermazioni sono un po' esagerate. Ecco, quantomeno non derivano, ecco, possono derivare dagli studi che sono stati fatti sul tema, ma in maniera più ampia e generale, ma non direttamente, a mio parere, dalla ricerca stessa. Anche un'altra affermazione del tipo che a partire dai dati è possibile tratteggiare un quadro di azione esauriente dell'attuale consistenza del fenomeno mafioso e dell'attività di contrasto messa in atto dalle forze dell'ordine, guardando soltanto un anno di articoli scritti sul giornale e vedendo che cosa durante quest'anno è andato a finire nei giornali rispetto alle operazioni di polizia che erano state fatte, anche qui mi sembra che sia un po' eccessivo, anche perché una cosa è la copertura dei giornali sui delitti, un'altra, ammesso che sia poi oggetto di ricerca perché non mi pare che fosse, il numero effettivo, la consistenza dei delitti che vengono ad essere praticati. La ricerca sugli appalti, l'analisi fatta sugli appalti, mi è sembrata sicuramente una cosa interessante. Mi chiedo però, uno, quanto questa analisi fatta sugli appalti possa essere congruente con il problema mafioso, cioè c'è un implicito che non è esplicitato ma che non è del tutto coerente, cioè che su tutti gli appalti ci sia la presenza della mafia. Anche su questo io ho un grosso punto interrogativo da porre, perché ecco, mi sembrerebbe un po' esagerato affermare una cosa di questo genere. Analogamente, vi dicevo, laddove si parla di legalità e laddove si parla di interpretazione del termine legalità, anche in questo caso a me sembra che ci sia una discrasia tra quello che è il tipo di ricerca fatto e il tipo di risultato a cui si perviene. Cioè il risultato a cui si perviene non è giustificato dal tipo di analisi che viene ad essere fatta e che non sempre rispecchia appunto questa analiticità e questa competenza che poi invece si pretende alla fine, laddove a un certo punto si dà addirittura un giudizio sulla società, dicendo che il concetto di legalità che viene fuori è il riflesso di una società per molti aspetti ipocrita, corrotta, di una classe politica dirigente, amorale e responsabile, e così via. Ora, possiamo essere d'accordo sul fatto che la classe politica sia corrotta e responsabile, ma certo non viene fuori dai dati della ricerca. Ecco, ho qualche difficoltà nel poterlo affrontare. Ultimo elemento, se posso, mi avete invitato, peggio per voi. Io parlo, non è come vedete, quindi no, l'ultima cosa, sì, no, non finito. L'ultima cosa che volevo dire è questa. Relativamente alla ricerca sugli appalti, invece, sulla mafia in cantiere, la mia perplessità, visto che ho già detto tante cose, la limito a due elementi, velocissimamente. Uno, come nella prima ricerca, sarebbe stato interessante e utile, proprio per le cose che si dicevano prima, in primo luogo definire l'oggetto di ricerca. La mafia è un concetto così polimorfico, con plurisignificati e in evoluzione nel tempo. Mi sarebbe piaciuto trovare all'inizio una definizione del fenomeno a partire dal quale poi si facevano tutte le osservazioni e le analisi possibili. Proprio perché la mafia è un fenomeno complesso e quindi dobbiamo decidere il pezzo da studiare, e se decidiamo il pezzo da studiare dobbiamo metterci d'accordo su qual è l'oggetto del nostro studio e definirlo. E quello, ecco, su cui chiederei chiarimenti alla seconda ricerca è proprio questa. Da una parte si chiede un rigore scientifico supportato da dati numerici, che sono sicuramente interessanti, utili e importanti. Dall'altra poi si lega la prima parte del lavoro, che è tutta orientata ad uno studio di quanto è già stato fatto sul tema, e quindi è orientata a vedere quanto da un punto di vista quantitativo si possa dire sull'influenza che l'economia criminale ha nell'economia globale, per poter empiricamente provare tutto ciò. Mi sembra strano che ci si rifaccia proprio i metodi di misura diretti di cui lo stesso libro ha precedentemente messo in evidenza i profondi limiti. Cioè, se io voglio capire quanto pesa l'economia criminale sull'economia in generale, non mi basta andare a fare 12 interviste o 16, però fatte in 12 momenti diversi, e trasformare le opinioni di queste persone, per carità qualificatissime, ma che certe volte dicono anche delle cose inesatte, non posso trasformarle in strumenti che possano in qualche modo farmi valutare il peso poi che questa economia può avere nei confronti dell'economia criminale, può avere nei confronti dell'economia globale. Anche perché, per esempio, ci sono soggetti che ripercorrono stereotipi del passato, per cui la mafia è legata a arretratezza economica, o ci sono soggetti che si contraddicono.